Ave Maria, cari amici del sentiero Mariano Serafico, bentrovati in questo nuovo appuntamento e vogliamo continuare ad approfondire dal libro di Padre Stefano Maria Manelli, Maria Santissima nella vita spirituale. Siamo all'introduzione e vogliamo comprendere cosa vuol dire il termine spiritualità. Per l'uomo significa ed esprimere la spiritualità, una realtà di una vita vissuta secondo la legge dello spirito. E questa vita, nella legge dello spirito, è in contrapposizione ad una vita vissuta secondo la carne, secondo la legge della carne, secondo le voglie del corpo, secondo le voglie delle membra. E San Paolo afferma con decisione che si accorge che dice: nelle mie membra vedo un'altra legge che combatte contro la legge della mia ragione. E questa legge della mia carne mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. E questa purtroppo, dopo il peccato originale, è la condizione dell'uomo figlio di Adamo, che sperimenta la realtà della carnalità, della corporeità di queste membra ferite dal peccato originale, queste membra animate e rette appunto dalla legge del peccato che è nelle mie membra, come ricorda San Paolo, con la sua solita lucidità di pensiero e concretezza di parole. Quindi il termine di spiritualità serve a indicare la vita dell'uomo vissuta fattivamente nel segno dello spirito, un segno che domina, che governa il corpo contro questa terribile legge del peccato, che è presente, operante nelle membra, che vuole arrivare a schiavizzare l'uomo intero, mettendolo contro Dio e contro la sua santa legge. Sappiamo tutti molto bene, scrive il padre, che si tratta di una vera lotta tra corpo e anima. E una lotta questa è dolorosa, è una lotta drammatica. San Paolo scrive ai Romani: me infelice chi mi libererà da questo corpo di morte. Questa lotta, diuturna, giorno e notte, è da sostenere in questo nostro mondo dove tutto, come insegna San Giovanni Evangelista, è concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi, superbia della vita, tutto posto sotto il potere del maligno. Per questo, a difesa dell'anima, ancora San Paolo dice: castigo, purifico il mio corpo e lo riduco in schiavitù. In questo senso, risulta evidente che la spiritualità vuole avere la sua connaturale fecondità nei frutti di vita, nei frutti di grazia, che si vogliono opporre, combattere direttamente alla carnalità o alla corporeità, che questa produce al contrario frutti di peccato, frutti di morte, frutti in ogni senso e di ogni genere. E ancora l'Apostolo San Giacomo: da dove vengono le guerre, le liti che sono in mezzo a voi? E risponde: non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra alle vostre membra? Eh sì, arrivano proprio da questo. Ecco il nostro nemico che ci troviamo dentro di noi, un traditore. Ecco allora la necessità di una spiritualità, cioè un'energia, una vitalità spirituale che aiuti l'uomo a contrapporsi alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza, come ricorda l'Apostolo San Pietro. Perché, come dice ancora l'Apostolo delle genti, San Paolo, chi semina nella carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina nello spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Vivere secondo lo spirito significa in effetti vivere una vita in contrapposizione netta sull'io umano, sull'io terrestre, secondo quella parola di nostro Signore Gesù Cristo che dice: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi, abneghi se stesso, cioè faccia morire il suo io naturale, il suo io animale, a somiglianza del piccolo granello di frumento che deve morire a se stesso sottoterra per fiorire nella spiga dorata e nei suoi nuovi frutti, 30, 60 e 100 chicchi di grano a seconda del terreno che incontra. Dicevo in un'occasione, San Piero Pietrelcina scriveva una figlia spirituale: vedi, dobbiamo pugnalare il nostro io. Ecco questo accoltellamento spirituale che dobbiamo realizzare per far posto al nostro Dio. Il termine carne, ancora continua il padre, in realtà nel senso biblico più esteso e profondo non indica soltanto il corpo, ma tutto l'uomo, con tutte le sue tendenze, con tutte le sue passioni, con tutte le sue concupiscenze e suggestioni, con la sua mentalità carnale e terrenista, in opposizione quindi allo Spirito Santo, alle sue operazioni spirituali, alle sue elevazioni dell'anima e di santificazione dell'uomo intero. Ancora San Paolo ai Galati scrive che distingue chiaramente le opere e i frutti guasti della carne e le opere e i frutti salutari dello Spirito Santo. Sono ben note le opere della carne, dice, fornicazioni, impurità, dissolutezze, idolatria, stregonerie, nemicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Al contrario, il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. La spiritualità cristiana, in effetti, vuole sopraelevare l'uomo dalla sua carnalità, intesa come fisicità, corporeità, portandolo al piano superiore di una vita spirituale, di una vita secondo lo Spirito Santo. Come dice San Paolo, voi però non siete più sotto il dominio della carne, ma dello spirito. Questa è la dimensione antropologica del termine spiritualità, cioè preso nel senso cristiano, legato specificamente alla sfera trascendente della pneumatologia dello Spirito Santo. In senso non cristiano, invece, pur essendo assente il valore più essenziale, quello pneumatologico, quello della dimensione verticale, aiutato dallo Spirito Santo, la dimensione antropologica conserva tuttavia lo specifico del riferimento dinamico dello spirito allo spirituale, che viene colto di primo acchito da chiunque voglia sforzarsi di vivere elevandosi al di sopra della propria carnalità con i suoi istinti, le sue passioni e le sue concupiscenze. Per il cristiano, dunque, il termine spiritualità vuole significare, specificare, vivere secondo lo Spirito Santo, nel senso di vivere opponendosi alle voglie, alle tendenze della carne, crocifiggendo anzi la carne con le sue passioni, i suoi desideri e affidandosi interamente alla direzione e alla conduzione divina dello Spirito Santo, senza mai contristarlo. San Paolo esorta a vivere la vita secondo lo Spirito, a camminare secondo lo Spirito, secondo lo Spirito. E nel nostro Signore Gesù Cristo leggiamo che l'esempio venne docilmente condotto dallo Spirito Santo nel deserto. Proprio questo passo che leggiamo è in preparazione alla Santa Quaresima, prima domenica di Quaresima. E ogni cristiano di fatto deve sentirsi chiamato particolarmente in questo ad essere un prolungamento di nostro Signore Gesù Cristo. Nella sfera religiosa, nella sfera cristiana, in concreto la spiritualità è in riferimento primario allo Spirito Santo e non allo spirito dell'uomo, all'intelligenza, alla volontà. Lo spirito dell'uomo, infatti, in se stesso resta chiuso, limitato alla sfera del naturale, senza attingere mai il soprannaturale della grazia divina che trasforma l'uomo in nuova creatura, elevata all'ordine della vita soprannaturale, perché fatta partecipe della divina natura e chiamata alla comunione ineffabile con il Padre, con il Figlio e lo Spirito Santo. Qui siamo appunto nella trascendenza dell'umano, secondo il disegno dell'amore di Dio. Qui l'umano viene sopraelevato al piano divino, in conformità a Cristo uomo Dio, essere teandrico, nel quale abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. E questo è il destino dell'uomo redento nel piano trinitario della salvezza. L'uomo è predestinato a diventare conforme all'immagine del Figlio. Deve arrivare anzi a saper perdere la propria vita per Gesù Cristo e a saper farsi in certo senso sorbire da Gesù Cristo, in maniera che arriva come San Paolo a dire: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. San Massimiliano: non sono più io che vivo, ma è l'Immacolato che vive in me la vita di Cristo. Quindi la spiritualità cristiana ha la sua fondazione cristologica di base, riveste l'uomo con le tre virtù teologali della fede, della speranza e della carità, che unificano la sua esistenza nel rapporto diretto e interpersonale con nostro Signore Gesù Cristo, a cui vuole assimilarsi per unificarsi fino ad arrivare a dire: per me il vivere è Gesù Cristo e ancora non vivo più io, ma Cristo vive in me. E tanto più aumenta e tanto più consistente è la vita spirituale, di conseguenza tanto più intima e profonda, totalizzante e unificante è l'assimilazione a Gesù Cristo, fino alla perfetta, completa cristificazione per opera dello Spirito Santo, che è il santificatore, che è l'anima del corpo mistico, secondo quel dinamismo della grazia divina espresso nella formula stringata di San Paolo: per me, per mezzo di lui, in Cristo, al Padre, in un solo spirito. Vediamo adesso una definizione della spiritualità mariana. All'interno del cattolicesimo è ben noto la distinzione delle particolari spiritualità, secondo le loro diverse configurazioni: spiritualità trinitaria, pneumatologica, ecclesiologica, liturgica, missionaria, sacerdotale e altre ancora. Oppure spiritualità differenti legate ai singoli istituti monastici, religiosi: la spiritualità benedettina, certosina, francescana, domenicana, carmelitana, ignaziana, camilliana e via di seguito. Bene, le differenze, le singolarità delle diverse spiritualità ovviamente non riguardano mai l'essenziale della spiritualità, ma si configurano significamente in alcuni punti dottrinali più specifici e nei mezzi particolari da usare, cioè norme di vita, forme, scelte di apostolato che favoriscono la vita spirituale secondo il carisma fondazionale. Bene, si può subito dire a questo punto che nel caleidoscopio così suggestivo e significativo delle diverse configurazioni dell'unica spiritualità cattolica è sempre, 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 sempre presente la matrice mariana, connaturale ad ogni forma di spiritualità. Per l'esattezza, ciò vale per la spiritualità cattolica come per quella ortodossa, mentre non può valere per la spiritualità protestante, che confina la Madre di Dio in un angolo. Quindi nella stessa spiritualità cattolica poi la spiritualità mariana occupa spazi rilevanti e centrali in quegli istituti di stampo più mariano, mentre pur essendo sempre presente in altri istituti occupa spazi più ridotti nella spiritualità di altri istituti. Ma come si definisce la spiritualità mariana? Una prima risposta, più teorica nei suoi contenuti di base, può essere la seguente. Spiritualità mariana è la scienza teorica della purificazione interiore, dell'ascesa dell'anima alle vette dell'unione con Dio, per mezzo di Maria, madre e mediatrice, come Maria Immacolata e modello di ogni santità. Quindi per mezzo di Maria e come Maria. Una seconda risposta, che si presenta più dinamica e operativa, può essere quest'altra. La spiritualità mariana è la scienza pratica dell'esercizio attivo di imitazione delle virtù dell'Immacolata e di assimilazione di amore a lei, per raggiungere con la marianizzazione o la mariaformità la più sublime unione con Dio nella perfetta cristificazione. Quindi abbiamo visto queste due definizioni, una teorica, che è la purificazione interiore e l'ascesa dell'anima alle vette d'unione con Dio per mezzo di Maria come Maria, e l'altra, questa dimensione più dinamica, è la scienza pratica e l'esercizio dell'imitazione delle virtù dell'Immacolata per assimilarsi a lei, per giungere con la marianizzazione alla mariaformità più sublime della perfetta cristificazione. Quindi adesso basta solo unire dalla teoria alla pratica. La teoria sono parti concettuali, la pratica è metterle in pratica e viverle. Queste due definizioni potrebbero dirsi l'ortodossia, cioè la parte teorica, e l'ortoprassi, è quel mettere in pratica virtuoso della spiritualità mariana. In sintesi, non è difficile rilevare che la spiritualità mariana viene ad essere la scienza teologica, teorica e pratica della santificazione più alta, assimilandosi all'Immacolata, che questa diventa, chiamiamo, marianizzazione, per l'esercizio del sommo amore a Dio e al prossimo in conformità piena e perfetta a Gesù Cristo, che è, questa si chiama cristificazione. In sostanza, la spiritualità mariana è la teologia spirituale della perfetta cristificazione dell'uomo attraverso la marianizzazione, cioè attraverso Maria Santissima la Madre Divina, genitrice di Cristo, dei cristiani, la Maestra, la Formatrice dei Santi, la Mediatrice di ogni grazia, il modello di ogni virtù. Vediamo adesso la natura e il contenuto della spiritualità mariana. Spiritualità mariana sta a indicare, rifacendosi alla più antica terminologia scolastica, la species della spiritualità considerata quale genus, cioè la spiritualità cristiana in genere che esige e comporta nella sua pienezza la cristificazione dell'uomo. Viene specificata contenutisticamente caratterizzata nella sua matrice, che è una matrice mariana, perché originata da Maria Santissima, in quanto vissuta alla scuola di Maria, modellata su Maria, realizzata da Maria, con Maria e in Maria. Quindi la cristificazione si può dire che avviene attraverso e per mezzo della marianizzazione, è frutto della marianizzazione e si attua ad opera della marianizzazione, imitando in questo direttamente e immediatamente Gesù, che è stato tutto fatto di Maria in pienezza unica di totalità, perché egli non è stato solo concepito, fatto e partorito da Maria Santissima, factum ex muliere, ma è stato anche da lei allattato, allevato, educato, formato, accompagnato in tutta la vita per il completo compimento della sua missione redentiva. Ecco allora come il Papa Paolo VI, con la sua autorità, ha potuto affermare per tutta la Chiesa: se vogliamo essere cristiani, dobbiamo essere mariani, cioè dobbiamo riconoscere il rapporto essenziale, vitale, provvidenziale che unisce la Madonna a Gesù e che apre a noi la via che a Lui ci conduce. Ciò significa in realtà che noi siamo concretamente cristiani soltanto nella misura in cui siamo concretamente mariani. La mariaformità dunque realizza la nostra cristiformità e si può dire dunque che è precisamente per la marianizzazione che si apre in noi la cristificazione. Questo è il primo e più essenziale contenuto della spiritualità mariana, come matrice della conformità a Gesù Cristo. Per questo si dice che la cristificazione si radica ab origine nella marianizzazione e che la marianizzazione è matrice della cristificazione, così come Maria è madre di Gesù Cristo, da lei concepito e fatto. Quindi si può e si deve anche dire inoltre che nella realtà teologica della spiritualità mariana si ha la stessa configurazione soprannaturale del mistero dell'incarnazione del Verbo in Maria Vergine. Come evidente infatti che l'incarnazione è mariana, dal momento che il Verbo ha preso il sangue da Maria Vergine, si è fatto carne di Maria in Maria e da Maria, per opera ed opera dello Spirito Santo. Così anche quindi la spiritualità mariana non può che presentarsi come attuazione della cristificazione di un'anima, realizzata anch'essa da Maria, con Maria e in Maria, sempre operante lo Spirito Santo che è il Santificatore in unità con la sua sposa, Madre di Cristo capo e del suo corpo che è la Chiesa. Allora vediamo adesso gli aspetti costitutivi della spiritualità mariana. Sappiamo che le diverse forme di spiritualità, come quella monastico, quella contemplativa attiva, sono caratterizzate da un complesso di note particolari che sono proprie di fatto della forma di vita storicamente dei singoli fondatori o fondatrici lunghi 2000 anni di storia cristiana, volta per volta nei luoghi più disparati, nelle maniere più diverse, a seconda della personale ispirazione fondazionale. Possiamo ricordare fra i tanti possibili riferimenti e dati di fatto le forme di vita caratteristiche vedute ad esempio da San Benedetto da Norcia, da Santa Scolastica, da San Francesco d'Assisi, con Santa Chiara, vissute fecondamente fino ad oggi sull'intero pianeta Terra, sia da schiera interminabile di monaci, di monache benedettini, per circa 1,5 millenni, sia di schiere e fiumi di frati minori, monache e clarisse per più di 8 secoli. Bene, la spiritualità mariana si definisce tale per un complesso di caratteristiche, di note proprie, che la costituiscono in essere, dandole però, a differenza delle note proprie di ogni altra singola spiritualità, un carattere di vera universalità, perché perché le caratteristiche della spiritualità mariana si irradiano dall'Immacolata, che è l'archetipo universale della più piena e perfetta cristificazione, e quindi il termine di ogni spiritualità, che è maestra e modello, mater et magistra, alla scuola di San Giovanni Paolo II, della santità suprema, al di sopra della quale c'è solo la santità assoluta del Dio uno e trino, di cui la Beata Vergine Maria è la trasparenza sovrumana per l'universo intero e per ogni singolo uomo che voglia santificarsi. Ecco allora che San Bonaventura, il dottore Serafico, prima di ogni altro, sembra, ha potuto dire con verità un principio fondamentale, scrivendo con semplicità e luminosità queste parole: la Beata Vergine Maria fu costituita principio diffusivo di ogni santificazione. Ancora San Bonaventura, tutti sono santificati da lei, dall'Immacolata, dalla Maria Santissima. La Chiesa intera attinge da lei la santificazione. Chiuso la citazione di San Bonaventura. E quindi abbiamo visto questo aspetto della spiritualità mariana. Adesso vediamo un aspetto trinitario. La spiritualità mariana, assimilando e immedesimando l'Immacolata, porta alla perfezione suprema della vita secondo lo Spirito, alla vita tutta cristificata dell'Immacolata, cioè la vita di unione consumante con Dio nel seno del Padre per opera dello Spirito Santo. Si potrebbe anche dire che la spiritualità mariana è la scala bianca che porta alla Santissima Trinità, per la quale l'anima, immedesimata all'Immacolata, in lei cristificata, ascende alle vette della più sublime santità divina. Quindi lo Spirito Santo, Gesù Cristo, il Divin Padre, sono l'anima della spiritualità mariana. La Santissima Trinità quindi è l'anima della spiritualità mariana e ne costituiscono la sorgente di grazia in ascesa, ascensiva cristificatrice, che porta alla deificazione più alta, alla deificazione più totale, a quella deificazione realizzata appunto nell'Immacolata. San Pio Damiani definiva esattamente la tutta deificata e nell'inno Acatistos chiama, la Madonna è chiamata causa della deificazione di tutti. Quindi la radice, il culmine della spiritualità mariana è la Santissima Trinità e da qui scaturiscono la partecipazione alla vita divina, la vita in Cristo, la vita secondo lo Spirito Santo, come ci ricorda San Paolo. Quindi l'aspetto intratrinitario nel seno del Padre, l'aspetto cristologico e quello pneumatologico dello Spirito Santo formano l'aspetto unitario costitutivo della spiritualità mariana. E tale aspetto si presenta di fatti luminoso e perfetto chi nella Beata Vergine Maria, nell'Immacolata, impersonato da lei, potrebbe dirsi che ab eterno è stata scelta dal Padre, consacrata quale sua figlia prediletta, che fin dalla sua concezione immacolata è stata plasmata dallo Spirito Santo, fatta sua sposa dello Spirito Santo, sposa ineffabile, e resa quindi forma Dei, come madre sempre vergine del Verbo fatto carne, per la somma opera di Dio che è l'incarnazione e la redenzione. A queste premesse vogliamo vedere come vivere la spiritualità mariana significa vivere la spiritualità di Maria Santissima, cioè vivere in Maria e vivere come Maria, il mistero della Santissima Trinità, che vuol vivere la vita trinitaria nella sua intimità più alta, ineffabile, che ci è data dalla cristificazione in lei e da lei per opera dello Spirito Santo, anima della Chiesa, che è il corpo mistico di Cristo, secondo quel segreto piano di amore creativo, salvifico e redentivo di Dio. Per questo si può e si deve senz'altro dire che Maria Santissima è la vita dell'anima in ascesa verso le vette più alte della santità. Si può e si deve dire che la vita di unione con Maria Santissima costituisce la più completa e fecondo itinerario alla Santissima Trinità, della vita d'amore intratrinitario, per cui la partecipazione alla vita delle tre persone della Santissima Trinità, come afferma il padre Ragazzini, sarà pertanto vita divina e mariana insieme. Vediamo brevemente l'aspetto metafisico. che è un aspetto di fondo della spiritualità mariana, quello metafisico legato alla dottrina classica dell'economia di Dio secondo le cosiddette cause seconde, come insegna anche il dottore angelico San Tommaso d'Aquino, o secondo la divina gerarchizzazione delle creature, come insegna il dottore serafico San Bonaventura. Quindi tutto l'universo, in realtà, secondo i due sommi dottori della Chiesa, è governato da Dio attraverso un sistema dinamico di creature che sono cause seconde o creature gerarchizzate che mediano tra Dio e il mondo, che agiscono sulle altre creature in ordine alla vita soprannaturale. Per questo la Chiesa stessa, nel suo insieme, è costituita come mediatrice fra Dio e l'umanità, fra Dio e il cosmo. E nella Chiesa, l'opera per la salvezza di ogni uomo, si sono costituiti gli ordini dei ministeri, cioè un genere di ordinata gerarchizzazione per l'aiuto che ognuno è chiamato a dare ai suoi fratelli, in ordine alla vita soprannaturale, in ordine alla salvezza eterna, in ordine alla dipendenza metafisica di Cristo stesso, che nella sua incarnazione redentrice è, come uomo, la prima e suprema causa seconda, o l'apice della gerarchia, da cui dipende l'intero piano salvifico o soteriologico. È Gesù l'alfa e l'omega della creazione, della redenzione e della glorificazione. Quindi, in quest'ordine delle cause seconde, in questa gerarchia delle creature che San Paolo chiama adiutores Dei, in quanto operatrici di salvezza e di santificazione, Dio ha voluto collocare Maria Santissima, la madre di Cristo, la madre dei viventi, la madre della Chiesa, colei che è veramente la chiave di volta dell'universo, perché essa dipende di fatto dalle disposizioni divine, che l'universo abbia il suo compimento e rinnovamento e la Chiesa il suo storico effettuarsi, l'umanità la salvezza. Ecco allora che la spiritualità mariana risulta non soltanto utile e benefica, ma è necessaria ad ogni uomo per inserirsi ordinatamente nel disegno salvifico voluto da Dio, in ordine alla salvezza eterna, dopo la rovinosa caduta del peccato originale da parte dei nostri progenitori. Scrive infatti il padre Spiazzi, affermando che entrare nell'ordine della salvezza, con un rapporto particolare a Maria, sarà non solo necessario, ma anche meravigliosamente rispondente al disegno eterno che regola l'economia universale del mondo e alla più solida concezione metafisica del mondo. Vediamo adesso l'aspetto dogmatico-psicologico. L'aspetto dogmatico della spiritualità mariana si basa fondamentalmente sulla verità di fede, prossime definibilis, ma non ancora definita, della maternità spirituale, della mediazione materna di Maria Santissima, che è scritta nel disegno salvifico di Dio, quale madre del corpo mistico. Infatti Maria Santissima è costituita nostra madre nell'ordine della grazia, come ricorda Lumen Gentium al numero 61. Sia come madre corredentrice universale, vediamo la nuova Eva unita al nuovo Adamo, così come tutta la sua patristica, con la sua cooperazione diretta e immediata alla redenzione, cosiddetta oggettiva in teologia, in ordine al riacquisto della divina grazia perduta dai nostri progenitori, sia quale madre mediatrice universale di ogni grazia, cioè quale cuore della Chiesa per la distribuzione di tutte le grazie alla Chiesa intera, a ogni singolo uomo, per il compimento della redenzione, chiamata soggettiva. Per questo ogni realizzazione di santità e di salvezza nel corpo mistico, scrive ancora il padre Spiazzi, avviene attraverso la causalità ministeriale, per la quale essa è stata spesso paragonata dai padri al collo o al cuore di un organismo del corpo mistico, e perciò chiamato collo o cuore del corpo mistico. Quindi la verità della mediazione materna di Maria, in particolare, ha il suo sostegno primario nella rivelazione veterotestamentaria, in Genesi 3,15, la donna che schiaccia a testa serpente, Isaia 7,11, le prefigurazioni di Deborah, Giuditta, Esther, nelle rivelazioni neotestamentari, la visitazione, nozze di Cana, il Calvario, e poi nella tradizione costante dei santi padri, che vedremo, l'orazione del Sutum Presidium, già quasi tutto il primo millennio fino a San Bernardo da Clairavaldine, che fu per la Chiesa il grande regista della dottrina e della spiritualità mariana, che ha fondato sulla causalità mediatrice di Maria Santissima, dipendente dalla trascendente e assoluta mediazione di Gesù Cristo nostro Signore. L'aspetto psicologico della spiritualità mariana risalta evidentemente della specifica dimensione materna che caratterizza tutta la mediazione di Maria Santissima, che è resa capace di maternizzare, di suavizzare le operazioni della grazia divina di Cristo Mediatore Assoluto, dando ad esse un timbro più umano, più caldo, più vicino a noi, per salvaguardare sempre la sua essenziale trascendenza soprannaturale. Non c'è dubbio che noi sentiamo più vicino Maria come creatura umana, appartenente alla nostra razza, dotata di cuore, psicologia e sensibilità di madre. È Gesù stesso che ha voluto ciò per significare la partecipazione diretta al disegno salvifico, espresso anche a livello di una persona umana, che è Maria Santissima. Una partecipazione attiva che dona e fa meglio sperimentare all'uomo la grande speranza della salvezza definitiva nel tempo e nell'eternità. Spiega il padre Spiazzi che si fa attraverso la causalità mediatrice di Maria, la nostra speranza di ravvivare e crescere anche nella vita cristiana, quindi avere più un senso di fiducia. Ecco allora questi aspetti che abbiamo visto di questa spiritualità della Beata Vergine Maria che hanno accompagnato. Dopo qualche minuto di pausa continueremo ancora a vedere l'aspetto cristologico e pneumatologico, per poi ecclesiologico, per poi incominciare a parlare della spiritualità mariana. Fra qualche minuto a risentirci. Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, riprendiamo questo secondo momento del sentiero mariano serafico e sulla spiritualità mariana vogliamo vedere l'aspetto cristologico, prendendo dall'introduzione del libro di Maria Santissima nella vita spirituale, Trattato di spiritualità mariana di Padre Stefano Maria Manelli. Qual è l'aspetto cristologico della spiritualità mariana? L'Immacolata è il centro del piano salvifico di Dio, infatti l'incarnazione redentrice è legata al suo Fiat, come vediamo nel Vangelo di San Luca al capitolo primo. E quindi si può anche dire che Gesù Cristo è il centro del centro, cioè il centro vitale da cui deriva e dipende, da cui si diparte e si estende ogni altro elemento costitutivo dell'intero piano di Dio. Iniziando appunto dall'Immacolata figlia del suo figlio, come invoca Dante Alighieri, voluta ab eterno da Dio in un unico e identico decreto, con il figlio, come insegna il Papa, il beato Papa Pio IX nella definizione dogmatica Ineffabilis Deus, il dogma sull'Immacolata Concezione. Quindi, secondo la particolare visione francescana sul primato assoluto di Gesù Cristo e di Maria Santissima, appare logico ed evidente che Gesù, Verbo incarnato, come insegna il beato Giovanni Dunscotto, è la prima creatura pensata e voluta da Dio per se stessa, e insieme a lui dunque anche la madre che lo avrebbe concepito e generato. La prima creatura si intende non secondo l'ordine dell'esecuzione, ma secondo l'ordine dell'intenzione di Dio, cioè del disegno creativo ed universale di Dio, per cui Gesù Cristo è la causa finale, la causa esemplare, la causa efficiente di tutte le creature dell'universo, celeste e terrestre. E ogni altra creatura, quindi, come dice San Paolo, è stata fatta da Dio in vista di Lui e per mezzo di Lui. Gesù, dunque, il Verbo incarnato, è la prima creatura in assoluto in vista della quale tutto è stato creato nell'universo, e tale necessariamente per disposizione divina, e anche Maria, la Madre, che lo ha fatto il Verbo incarnato. Il primato assoluto di Cristo, dunque, non può non coinvolgere anche la madre Maria, perché lui è stato fatto proprio da lei, factum ex muliere, dice espressamente l'Apostolo San Paolo. Maria Santissima è la prima creatura in assoluto fatta per Cristo, cioè tutta geneticamente cristiforme, tutta ontologicamente finalizzata a Gesù Cristo, dinamicamente relativa a Cristo, inscindibile da Gesù Cristo, con una relazione materno-filiale che sa di sublimità infinita per l'appartenenza di lei all'ordine stesso dell'essere dell'unione ipostatica, l'unione con la natura umana e la persona divina di Gesù Cristo. La spiritualità mariana quindi non può non incentrare in Cristo di per sé stessa e con naturalmente chiunque si impegna a vivere fino in fondo, perché Maria Santissima è lei stessa tutta incentrata in Gesù Cristo. Quindi la Madonna è sempre al centro con Cristo, essendo stata fatta genericamente per Gesù Cristo, per poter quindi far Lui, concependolo e partorendolo come capo e come corpo, cioè come capo unito a tutte le membra che costituiscono il corpo e che siamo appunto tutto noi. Quindi la spiritualità mariana vuole, perciò per natura sua, cristificarci, e tanto più lo fa quanto più chi la vive realizza quella stessa mariaformità, che è la matrice della suprema e più sublime cristiformità. Per questo San Massimiliano Maria Kolbe, il grande mistico apostolo e martire dell'Immacolata, ha potuto e ha saputo sintetizzare questa dottrina in una frase semplice e luminosa, densa e significativa al massimo, affermando che soltanto nel grembo di Maria l'anima deve rinascere secondo la forma di Gesù Cristo. E con questa dottrina mariana si armonizza particolarmente bene anche il magistero mariano della Chiesa d'Oriente, secondo quanto è stato scritto da uno studioso sulla conformità a Gesù operata dalla trasformazione in Maria. Scrive, questo autore, Basilio Petrà: solo diventando in qualche modo Maria, la madre di Dio, si diventerà in qualche modo Gesù, il figlio di Dio, e si può sperimentare la generazione della vita divina in noi. Quindi l'Immacolata nell'economia celeste è questa necessaria per arrivare a Gesù Cristo dopo questa economia dell'incarnazione. Un altro punto è l'aspetto pneumatologico della Mariologia, della spiritualità mariana, che ci porta a scoprire più in profondità le relazioni particolari esistenti fra lo Spirito Santo e la Beata Vergine Maria, secondo la rivelazione divina. Ricordando che San Francesco d'Assisi, forse viene da pensare che potrebbe bastare dire che egli, nella sua fervida elevazione orazione, dice invocando Maria quale figlia prediletta del Padre, madre divina del Figlio e sposa dello Spirito Santo. Questa invocazione di San Francesco si pone molto significativamente alla base stessa dell'aspetto pneumatologico della spiritualità mariana, come dello stesso ineffabile mistero di Maria Santissima. La rivelazione divina biblica, confermata dalla costante tradizione, ci offre punti di valore primario sulle personali relazioni intercorse fra lo Spirito Santo e la Madonna. Relazioni personali che non possono essere trascurate se si vuole una più completa e migliore comprensione dell'aspetto pneumatologico dello Spirito Santo nella spiritualità mariana, la quale risulta posta interamente in azione dallo Spirito Santo, indivisibile e inseparabile dalla Santissima Sposa, l'Immacolata Vergine, sponsa Spiritus Sancti. La prima relazione personale fra lo Spirito Santo e la Beata Vergine Maria è legata infatti dall'intervento diretto dello Spirito Santo nell'atto stesso della concezione immacolata di Maria, nel grembo materno di Sant'Anna. Infatti, predestinata da Dio, uno trino, ad essere la madre divina del Verbo, fatto carne, la Beata Vergine Maria venne quasi plasmata, santificata dallo Spirito Santo, il santificatore per diventare degna madre di Dio. Così possiamo intenderlo leggendo la Lumen Gentium numero 56. Una seconda relazione personale fra lo Spirito Santo e l'Immacolata Vergine si è avuta poi all'atto stesso della concezione virginale di Gesù Cristo. La Vergine Maria deve dare l'umanità al Verbo di Dio, al Santo per eccellenza, e rendere santissima l'umanità di Maria, che il Verbo deve assumere è tutt'opera dello Spirito Santo, il Santificatore. Quindi questa relazione fra lo Spirito Santo e l'Immacolata è nella concezione virginale di Gesù Cristo, ecco che la Vergine Maria deve dare l'umanità al Verbo di Dio e lo Spirito Santo ha adombrato la Beata Vergine Maria, ha reso l'umanità di Maria che il Verbo deve assumere tutt'opera dello Spirito Santo, che è il Santificatore. La terza relazione è infine legata all'avvenimento della Pentecoste. 50 giorni dopo la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, la Beata Vergine nel Cenacolo in preghiera con gli Apostoli, Maria, Madre della Chiesa, si trova ancora associata allo Spirito Santo nella missione santificatrice delle anime generate alla vita della grazia della Chiesa. Abbiamo un altro grande apostolo, San Massimiliano, che vuole farci approfondire l'aspetto pneumatologico di Maria Santissima e della spiritualità mariana. Nei suoi scritti sulle relazioni fra lo Spirito Santo e l'Immacolata ci illumina San Massimiliano sull'attività santificatrice che lo Spirito Santo esercita attraverso la sua sposa, che è l'Immacolata, a cui fa unità sponsale e ineffabile. Scrive: «La Madonna, feconda della vita dell'uomo Dio, che si realizza in lei con l'incarnazione del Verbo, feconda della rigenerazione e della formazione dei cristiani secondo l'uomo Dio, feconda della santificazione di tutte le anime per lo Spirito Santo», scrive il Santo, «nell'Immacolata e per mezzo dell'Immacolata forma le anime a somiglianza del primogenito l'uomo Dio, feconda nella distribuzione di tutte le grazie a tutti gli uomini in cammino da questa terra di esilio verso il regno dei cieli. Perciò non esiste grazia», scrive ancora il Santo, «che non appartenga all'Immacolata, offerta a lei e alla sua libera disposizione». Quindi ecco questa fecondità sponsale ineffabile dell'Immacolata con lo Spirito Santo nella vita dell'uomo Dio, nella rigenerazione e nella formazione dei cristiani secondo l'uomo Dio, nella santificazione di tutte le anime, e lo Spirito Santo diventa per mezzo dell'Immacolata la formatrice, e nella distribuzione di tutte le grazie come mediatrice di tutte le grazie. Ancora vediamo l'aspetto ecclesiologico della spiritualità mariana. Infatti la genuina spiritualità mariana può essere vissuta con autenticità soltanto nella Chiesa. È la Chiesa infatti che costituisce il corpo di Cristo in crescita, fino alla misura dell'età perfetta di Gesù Cristo, sotto le materne cure e premure di Maria Santissima, che è madre della Chiesa. È dalla Chiesa che noi riceviamo il prezioso tesoro della spiritualità mariana e della devozione mariana. È nella Chiesa che noi possiamo custodire e coltivare la pietà mariana, sorgente inesauribile di grazie e di benedizioni per i singoli e per le collettività. L'aspetto ecclesiologico della spiritualità mariana possiamo coglierlo d'intuito e leggerlo scolpito nell'espressione stupenda di San Francesco d'Assise. Infatti lui chiama la Beata Vergine Maria come la Vergine fatta Chiesa, Virgo Ecclesia Facta. Forse non ci sono parole nello stesso tempo più essenziali e più semplici di queste per dire, per far capire meglio l'inseparabilità e l'unità fra la Chiesa e Maria. La Chiesa e Maria sono davvero in continua osmosi soprannaturale, si richiamano in costante sinergia operativa e si rinnovano l'una nell'altra in simbiosi di grazia, di virtù da praticare fedelmente. Se la Chiesa è il corpo di Gesù Cristo capo, anch'essa è stata fatta da Maria Santissima nel suo grembo virginale. È naturale che la Divina Madre ha concepito anche il corpo di Gesù con il capo, all'atto dell'incarnazione redentiva, altrimenti avrebbe concepito soltanto un capo senza il corpo, cioè un mostro di natura, direbbe San Luigino di Monfort nel Trattato della Vera Devozione. Invece l'Immacolata ha concepito e generato il Cristo totale, capo e corpo, per questo Maria è madre di Cristo e madre della Chiesa. E quindi è necessario farsi consapevoli in profondità di questa verità, di questa realtà, perché ne deriva di conseguenza che la Chiesa non può non essere geneticamente e costitutivamente mariana nella sua stessa matrice, per cui una Chiesa che non sia mariana non può considerarsi mai vera Chiesa. L'una non può sussistere senza l'altra, insegna con chiarezza il Papa Paolo VI nella Marialis Cultus al numero 28. E il Vaticano II afferma che Maria Santissima è sempre intimamente congiunta con la Chiesa alla Lumen Gentium 63. Quindi, se l'incarnazione stessa è mariana nella sua matrice originaria, ossia nel grembo virginale di Maria, come insegna San Bonaventura, anche la Chiesa, corpo di Cristo capo, non può non essere mariana allo stesso modo, per la sua stessa matrice. Per questo il Vaticano II parla di unione profonda fra Maria e la Chiesa. Ed ecco che la spiritualità mariana, di conseguenza, è in sé ecclesiale, così come la spiritualità ecclesiale è di per sé mariana. Anche se a qualcuno sfugge, oppure magari resta un po' ignorata o in ombra questa realtà di grazia, fa scoprire che la Chiesa in Maria e Maria nella Chiesa, come appare nella celebre pagina biblica che presenta in luce apocalittica la donna vestita di sole, cioè colei che si realizza in Maria e nella Chiesa, come si legge luminosamente nella stupenda espressione teologico-mistica di San Francesco d'Assisi. Maria è la Vergine fatta Chiesa. Papa San Giovanni Paolo II, a sua volta, parla di dimensione mariana dell'unica spiritualità cristiana e l'espressione si attaglia molto bene all'estensione vastissima della marianità che può investire ogni campo del vivere cristiano. Sia da quello speculativo, da quello mistico, da quello liturgico, da quello artistico, da quello pastorale, da quello sociale. In linguaggio teologico più radicale e fondamentale, tuttavia, si può parlare di matrice mariana dell'unica spiritualità cristiana, perché è Maria Santissima di fatto la matrice di Cristo capo e corpo, cioè di Cristo e della Chiesa suo corpo. In questo senso, risalta ad evidenza luminosa che la spiritualità mariana sta nella Chiesa alla sorgente di ogni spiritualità santificatrice, perché secondo la profonda e felice espressione di San Bonaventura, la Vergine fu costituita principio diffusivo di ogni santificazione. Tutti sono santificati da lei, la Chiesa intera attinge da lei la santificazione. Per questo, Papa Giovanni Paolo II parla della necessità di un inserimento armonico della dimensione mariana, dell'unica spiritualità cristiana, perché si radica nella volontà di Cristo e richiama a dovere tutti i manipolatori di una teologia che che vuole ridurre la Maria Santissima a un elemento di grande decoro, ma non essenziale, un elemento cioè che può essere messo da parte senza alcun danno. E questo è un po' quello che è avvenuto nella Mariologia, in cui si è voluto eliminare, tanti studi nelle facoltà teologiche, nei seminari. Bisogna proprio ricordare come la Vergine Maria nella formazione intellettuale e spirituale è qualcosa di importante. Ecco un documento della Santa Sede della Congregazione per l'Educazione Cattolica che vuole rimettere al primo posto la Beata Vergine Maria nella formazione cattolica. Studiare il mistero di Maria. L'aspetto antropologico che della spiritualità mariana si presenta e si può cogliere soprattutto nell'esperienza viva dei santi e delle sante, particolarmente di quelli più legati a Maria Santissima. Questo sarà un aspetto che verrà trattato in una parte densa nelle figure dei santi e delle sante, come hanno vissuto i loro tappe spirituali nel cammino di ascesi della mistica, accompagnati dalla Beata Vergine Maria. Qui ricordiamo alcuni nomi di alcuni santi: San Bernardo da Chiaravalle, San Luigi de Montfort, Sant'Alfonso, San Massimiliano Kolb, San Pietro Pietralcina, i santi pastorelli Francesco e Giacinta di Fatima. L'esperienza dei santi e delle sante dimostra ad evidenza quanto nel suo aspetto antropologico la spiritualità mariana sia attiva e sia feconda nel purificare, nell'elevare, nel trasformare, nel trasfigurare ogni creatura umana. Uomo, donna, ragazzo, adulto di ogni luogo, di ogni tempo, che voglia lasciarsi plasmare interamente dalla Madonna fino all'assimilazione a lei, raggiungendo in tal modo la cristificazione più alta, più sublime, che è quella stessa di Maria Santissima, cioè quella stessa di colei che ha la faccia che a Cristo più si assomiglia. Nell'enciclica Redentoris Mater, il Papa San Giovanni Paolo II conferma tale insegnamento molto elevato sull'esperienza della spiritualità mariana storicamente vissuta fino in fondo da molti santi. La spiritualità mariana è perciò una realtà storica nella vita, nella dottrina della Chiesa e in modo particolare nella vita e nella dottrina dei santi delle comunità ecclesiali di tutti i tempi sparsi per tutte le nazioni. Quindi l'assimilazione mistica a Maria, matrice della più perfetta cristiformità, dona agli uomini la più concreta e perfetta realizzazione di una vita spirituale, di una vita di crescita continua secondo la divina grazia cristica, che lungi dal mortificare l'umano, lo purifica, lo eleva, lo trasfigura e lo divinizza con l'amore riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Basta riflettere per far comprendere che la dimensione antropologica della spiritualità cristiana più elevata non può che essere esemplata su Maria Santissima, cioè su colei che è stata la prima, la più eccelsa persona umana voluta da Dio, cristiforme in radice, resa quindi matrice originaria universale di quella mistica cristiformità da realizzare nei fratelli del primogenito, tutti da lei, dall'Immacolata, rigenerati. Per questo nessuno ha mai potuto avere come Maria Santissima lo stesso sentire di Gesù Cristo lungo l'intera sua esistenza terrena. Secondo le parole dell'Apostolo delle genti, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Gesù Cristo. È come se la Madonna li avuti. Tutto in lei era il vivere di Gesù Cristo. Quindi soltanto Maria Santissima, scrive il padre, ha potuto sperimentare e condividere come madre corredentrice l'offerta sacrificale dell'umanità di Cristo per la redenzione universale. Nessuno mai come Maria, la Vergine rimasta sempre intatta anche nel parto e dopo il parto, ha potuto vivere l'universalità dell'amore virginale di Cristo per il Regno dei Cieli. È la spiritualità mariana dunque che fa vivere connaturalmente la dimensione antropocristologica più completa dell'essere cristiano, in tutta la potenzialità trascendente della grazia divina di Dio unitrino, che vuole rendere tutti gli uomini conformi all'immagine del Figlio suo, nascendo tutti da Maria Santissima, la radice di esse, da cui è germogliato il primogenito fra tutti i fratelli. La perfetta, tra i moltissimi testi mariani autorevoli, a conferma di questo insegnamento, ci limitiamo a riportare qui un solo testo del padre San Massimiliano Kolbe. Si tratta in questo testo di un punto molto bello e importante, un testo brevissimo, ma una densità essenziale, una incività radiosa, capace di far cogliere in un solo lampo la sostanza completa della dimensione antropo-cristologica della spiritualità mariana. Nel suo magistero, infatti, sintesi e punta di diamante, può dirsi l'intero magistero mariano di 2000 anni di magistero della Chiesa, San Massimiliano presenta il fatto della consacrazione limitata all'Immacolata e ne afferma il valore primario, l'importanza fondamentale per la vita cristiana, poiché in concreto, soltanto nel grembo di Maria, l'anima deve rinascere secondo la forma di Gesù Cristo. Quindi la cristiformità, dunque, secondo San Massimiliano Kolbe, non si può ottenere se non nel grembo di Maria, cioè non si può avere soltanto con la totale mariaformità nella vita espressa chiaramente nella consacrazione mariana senza limiti. Quindi per rinascere nella forma di Gesù Cristo dobbiamo consacrarci all'Immacolata. Se non si può ottenere, cioè si può avere soltanto con la totale mariaformità. Quindi Maria Santissima ha fatto il Gesù completo, Gesù capo e Gesù corpo. La Madonna è la madre di Cristo capo e la madre di Cristo corpo, la Chiesa corpo. La Madonna è la madre di ogni membro della Chiesa corpo. Quindi la consacrazione totale all'Immacolata, secondo San Massimiliano Kolbe, ha acquistato rilevanza e valore massimo nel voto mariano, cioè nella consacrazione all'Immacolata elevata a voto religioso, per i quali costituisce il primo voto collocato dinanzi alla triade classica degli altri tre voti di povertà, obbedienza e castità. E questo prima di iniziare il capitolo primo, che è la spiritualità mariana biblica e le note preliminari che ci portano a questo argomento. Dopo aver parlato di questi aspetti della spiritualità mariana in queste varie forme, adesso iniziamo un po' a entrare nelle fonti della rivelazione e in questa spiritualità mariana, e vogliamo vederlo negli aspetti della spiritualità mariana biblica. Noi ricordiamo che le fonti della rivelazione divina, secondo la nostra fede cattolica, sono la Sacra Scrittura e la tradizione dei padri della Chiesa di Oriente e di Occidente. Custode e garante di queste fonti è stato sempre il magistero ordinario e straordinario della Chiesa, per custodire perennemente le fonti in Lumine Fidei et Subducto Ecclesia. Quindi questa espressione teologicamente qualificata del contenuto delle fonti è la sacra liturgia con il sensu fidei del popolo di Dio e con la costante tradizione della Chiesa. Modelli di perfezione della vita cristiana, secondo le fonti, inoltre, sono i santi e le sante, da cui deriva il grande patrimonio agiografico della Chiesa. Infine, l'ortoprassi della vita cristiana vissuta secondo le fonti è regolata dalla saggia pastorale della Chiesa, calibrata secondo i tempi, i luoghi, a cui si uniscono anche l'arte cristiana, la cultura, il folklore religioso dei singoli luoghi e dei popoli del pianeta Terra. Adesso vogliamo, con questo libro di spiritualità mariana, interessa, scrive il padre, l'esame della spiritualità mariana contenuta nelle fonti primarie, cioè nella Sacra Scrittura, nella tradizione dei padri, per cui c'è un capitolo riguardante la prima fonte primaria della Sacra Scrittura, spiritualità mariana biblica, e un capitolo riguardante l'altra fonte primaria, ossia la tradizione, spiritualità mariana nella storia. A queste due fonti primarie sarà necessario non far mancare il contributo sia del Magistero della Chiesa, sia della Sacra Liturgia, sia dell'espressione vissuta dei santi di ogni tempo e luogo, per poter così avere un quadro più ampio ed elaborato della spiritualità mariana, nella consistenza della sua fecondità e attualità perenne lungo il cammino bimillenario che la Chiesa ha già percorso su questa terra e continuerà a percorrere in attesa della parusia del compimento del Regno dei Cieli. Scoprire le prime radici della spiritualità mariana sono presenti nella Sacra Scrittura non può costituire certamente una sorpresa dal momento che l'intera Sacra Scrittura è incentrata nel Verbo incarnato, l'Alfa e l'Omega dell'universo. Si sa che il Verbo, in quanto incarnato, fa unità necessariamente con la sua Divina Madre ed è legato al Fiat di Maria Vergine, all'annuncio dell'angelo, ed è quindi inseparabile da colei che lo ha fatto, factum ex muliere, come dice San Paolo Apostolo ai Galati. Quindi lo ha generato, lo ha allattato, lo ha allevato, lo ha formato, si può dire in definitiva che lo ha pressoché sempre seguito e accompagnato in tutto l'arco della vita terrena, cooperando direttamente all'intero compimento della missione redentiva. Quindi trovare e contemplare Maria Santissima già nelle sacre pagine dell'Antico Testamento significa cogliere in anteprima gli elementi costitutivi e potrebbe anche dirsi gli elementi genetici della spiritualità mariana, che diventa la matrice materna, originaria e feconda della vita cristiana, che nasce, che cresce, che fiorisce, fino a diventare la vita cristiana santa e immacolata, al cospetto di Dio. Ci sono tre grandi profezie che vengono individuate, in questo capitolo. Genesi 3:15, la presentazione della donna nel libro della Genesi, Isaia 7:11-14, la donna come madre, la madre vergine che avrebbe partorito e dato a luce l'Emanuele, e Michea 5:1-2, la partoriente che avrebbe dato alla luce il dominatore di Israele. Vediamo la prima profezia che vogliamo analizzare, Genesi 3:15. Poi tutte queste profezie e altre che per un po' brevità non sono state messe in questo testo, possiamo trovarle in vari commentari, per esempio Mariologia Biblica. Questo è un po' tutto un libro che comprende tutti tanti gli aspetti un po' più caratteristici che la tradizione, il Magistero, Santi Padri, esegeti hanno sempre individuato come appartenenti, come figure o rappresentanti dell'Immacolata. La presentazione della donna nel libro della Genesi, capitolo 3, versetto 15, agli albori della storia dell'umanità, è una presentazione fatta da Dio stesso, che colloca subito in un primo piano la donna con il suo figlio in lotta vittoriosa contro il serpente e il peccato, per la missione redentiva dell'umanità decaduta in Adamo ed Eva e i progenitori. Questo è un passo che un po' già abbiamo sentito, abbiamo già parlato in altre circostanze. La donna da Dio profetizzata è qui la nuova Eva ed è Maria, presentata all'ammirazione e alla venerazione. È intuibile che in Adamo ed Eva peccatori la rivelazione divina della donna genitrice del Salvatore abbia suscitato verso di lei sentimenti di fiducia e insieme di venerazione e di lode. Qui siamo all'origine più remota del volgersi dell'umanità verso colei che si presenta come portatrice di salvezza, modello e maestra di santità nella fecondità di Dio, nella pienezza della grazia. È l'Immacolata che vince il demonio e il peccato. Secondo passo vetro-testamentario è il celebre passo di Isaia 7:11-14, dove la stessa donna, nel volere di parecchi secoli, viene presentata dal profeta Isaia quale madre con tre caratteristiche eminenti: la madre vergine, la vergine concepirà e partorirà, madre regale, il figlio avrà sulle spalle il segno della sovranità, e la madre divina, il figlio si chiamerà Emanuele, che significa il Dio con noi. E la prima delle caratteristiche, la maternità virginale, costituirà precisamente e significativamente il segno prodigioso della vicinanza dell'intervento di Dio che è fedele alle promesse e vuole salvare il popolo eletto, dando così inizio a un'umanità nuova, concepita virginalmente e divinamente con l'incarnazione redentrice del Verbo di Dio in Maria Vergine per opera dello Spirito Santo. Nella celebre profezia di Isaia si delinea sempre più netta e straordinaria la figura reale di quella donna salvezza a cui la casa di Giuda, nei travagli bellici dell'ora presente, rivolge lo sguardo in cui ripone la sua speranza, verso cui non può non nutrire sentimenti di ammirazione e di fiducia, per il segno prodigioso della maternità virginale che donerà all'umanità il sospirato Salvatore divino, il Dio con noi. E l'ultimo passo vetero-testamentario che vogliamo oggi assieme vedere è il passo di Michea, dal libro del profeta Michea, capitolo 5, versetto 1 e 2. Michea fa sapere quanto la conoscenza e l'attesa dell'arrivo della Madre Vergine, profetizzata da Isaia, fosse presente e attiva nel popolo di Israele, al quale difatti basta chiamarla semplicemente così, la partoriente. Quindi tutti erano in attesa di colei che doveva dare la luce, l'Emanuele. Senza altra aggiunta o specificazione, perché ormai da tutti conosciuta e compresa secondo la profezia di Isaia. Anche la profezia di Michea, infatti, appare evidente l'attesa della Madre Vergine partoriente, un'attesa in cui si avverte l'anima del popolo di Israele vibrante di ammirazione e di fiducia verso questa donna, genitrice del Salvatore di Israele, verso questa Madre Vergine che la casa di Giuda ama e loda come sua progenie, portatrice di un Salvatore che sarà il dominatore di Israele, le cui origini sono nei giorni eternitati, con allusione chiara all'origine del divina del Messia. E concludiamo qui questo momento assieme che abbiamo fatto in questo sentiero mariano serafico, considerando Maria Santissima nella vita spirituale. Continueremo, a Dio piacendo, a parlare della Mariologia veterotestamentale e della spiritualità mariana nel prossimo incontro, per vedere poi le figure mariane bibliche che ci incominciano a far intravedere questa qualità di questa spiritualità mariana. E vogliamo chiedere, affidarci all'Immacolata, alla piena di grazia, che possa sempre più guidarci nel nostro cammino per essere sempre buoni figli di questo cuore immacolato, sempre buoni discepoli e poterla sempre più imparare a imitare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre di più. Dolce cuore di Maria, sii la salvezza dell'anima mia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari amici del sentiero mariano serafico, a risentirci. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.